Come prima domanda le chiedo un attimino di presentarsi e raccontare la sua storia artistica per chi non la conosce.
Non è facile perché inizio già da giovanissimo, avevo 8 anni, suonavo in una band di ragazzini e siamo stati anche fortunati ad avere la possibilità di accedere subito a Mogol, la Verdi, che ci hanno fatto 2 brani e poi abbiamo registrato. Questa è stata una bella esperienza. Poi sono passato ai Daniel Santa Cruz Ensemble, abbiamo fatto Soreado che ha 30 milioni di copie nel mondo, quindi una band molto fortunata. Io già a quel tempo comunque studiavo in conservatorio e poi circa 19 anni sono uscito dai Santa Cruz e ho continuato la mia strada formativa fino a diplomarmi in conservatorio. Poi sono andato a studiare all'estero, ho studiato direzione d'orchestra, composizione. Poi, tornando in Italia, ho aperto anche una mia struttura discografica dove ho fatto tante produzioni discografiche di varia natura. Non ho mai smesso di dirigere. Sono un direttore d'orchestra sia classico che arrangiatore pop. Sono un pianista, amo il jazz, ho anche delle formazioni jazz con le quali abitualmente faccio concerti. E in questo caso, credo, quello che mi chiede lei, ho fatto un disco di colonne sonore da film con la Mediterranean Orchestra perché negli anni sono stato direttore artistico stabile di varie orchestre, fra cui anche quella di Sanremo. Sono stato direttore musicale del Festival di Sanremo, ho fatto 16 festival come direttore d'orchestra, poi ho fondato a Malta la Mediterranean Orchestra e con questo ho fatto questo disco che è uscito adesso. Mi occupo anche di formazione, insegno in 2 conservatori, insegno a Bergamo e a Lucca. E questo è quanto.
Ok, perfetto. Parliamo proprio di questo disco. Come mai ha voluto fare un disco celebrativo di queste colonne sonore del Novecento e qual è stato il motivo e la scelta di questi 12 brani?
Allora, questo è frutto di diversi concerti che ho fatto in questi anni, dove in alcuni ho registrato. E durante il lockdown ho avuto il tempo necessario per poter andare a sentire quello che avevo registrato in quegli anni. E insieme all'avvocato Tramacera, che è un mio caro amico, si occupa di diritto d'autore, ma ha anche un bellissimo studio di masterizzazione, insieme al mio assistente, che è il maestro Silvio Santotti, e a un altro musicista che è Marco Noia, ci siamo messi a lavorare da remoto, ovviamente in quel momento, però la tecnologia ci ha supportato. Abbiamo iniziato a lavorare appunto sul suono, sulla masterizzazione di questi brani. Ho queste registrazioni, ne ho anche altre, e quindi abbiamo fatto uscire per la Big Record, che è un'etichetta che si occupa da qualche tempo appunto di produzioni anche musicali, non solo di canzoni, di cantanti, ma anche strumentali. E niente, abbiamo fatto uscire questo disco scegliendo i titoli che ci sembravano più accessibili alla gente, insomma, quelli di più facile, come posso dire, riconoscibilità. E quindi abbiamo avuto poi così l'idea comune di uscire a Natale perché ci sembrava come si può dire, un CD panettone, no? Perché durante il periodo di Natale si associa molto alle famiglie il tempo libero al cinema e quindi abbiamo fatto uscire questo disco. Devo dire che ci ha dato soddisfazione perché è uscito subito sulle più importanti piattaforme internazionali, anche il disco fisico è stato stampato, è stato distribuito, non più come si faceva una volta, perché ormai i numeri fisici sono pochi. Però devo dire che il disco è stato molto ascoltato, apprezzato, fortunatamente anche dalla critica, quindi ci ha dato una grande soddisfazione. Questa Mediterranean Orchestra è un progetto che io ho insieme ad Andrew Agius Muscat, che è un caro amico, ma anche segretario generale del Mediterranean Tourist Foundation, che si occupa di turismo internazionale del Mediterraneo, ma non solo turismo, anche di scambi culturali e formativi fra università, E quindi questa Mediterranean Orchestra, in realtà la stiamo anche, uso un termine magari proprio, utilizzando come catena culturale, come ponte culturale con i paesi del Mediterraneo.
Ho capito. Leggendo un attimino la sua biografia, mi interesserebbe sapere cosa ha imparato nella sua carriera dai suoi maestri, come ha letto Paolo Bordoni, Arnaldo Cohen e Franco Ferrara. Così se ci può dire in due parole cosa ha imparato da questi artisti.
Allora, guardi, io ho avuto la fortuna di incontrare questi grandissimi musicisti che mi hanno aiutato a comprendere l'importanza della preparazione, perché in realtà fare il musicista non è solo una professione, ma è anche una condizione personale, nel senso che ci si esprime attraverso la musica, si esprimono emozioni, condizioni psicologia, se vogliamo, emozionali, però è importante avere gli strumenti per poterlo fare. E quindi questi miei insegnanti mi hanno insegnato, chi più in un modo, chi più in un altro, mi hanno insegnato innanzitutto costruirmi quegli strumenti per potermi esprimere, che sono quelli tecnici, e poi applicare a questi strumenti tecnici le emozioni e anche la conoscenza, perché la musica è fatta di tanta estetica, non è una sola, perché quando noi parliamo di generi musicali in realtà stiamo parlando di diverse estetiche, quindi conoscere le estetiche, sapere come si formano, come sono nate e con quali elementi tecnici le si esprimono. E quindi questo è quello che soprattutto i miei insegnanti mi hanno dato.
Parlava prima della sua esperienza di Sanremo, le sembra che nelle ultime edizioni la musica sia ancora al centro di questo festival, o social, televoto e giudizi popolari hanno rovinato un po' la kermesse di questa musica italiana che è in eccellenza nel mondo?
Guardi, io sono stato molto fortunato perché ho vissuto il Festival di Sanremo quando il festival si esprimeva ancora attraverso la musica. Non che oggi non ci provi più a farlo, però in realtà in questi ultimi anni, e anche forse quello è il motivo per il quale io ho lasciato o ne ho un po' preso le distanze, in questi ultimi anni si esprime più televisivamente. È un evento televisivo che deve arrivare ai numeri, perché comunque la RAI sicuramente ha bisogno di tanta pubblicità per sostenere una spesa come questa, e quindi deve fare tanti numeri. È evidente che l'offerta che deve fare è veramente vasta. Si parte dai più conosciuti fra gli artisti, cantanti di tutte le epoche che noi conosciamo, nel senso che vengono da un passato profondo, no? Non voglio dire che siano anziani, per carità, però hanno molta storia, mentre invece altri che sono giovani si rivolgono ovviamente alle fasce più giovanili, insomma. Per cui quello che giustamente stanno facendo oggi è elevare l'aspetto televisivo di questo evento. E io personalmente invece ho più interesse verso la musica che non verso la televisione. Ne ho sempre fatta poca, diciamo il necessario. Io attualmente sono direttore musicale della Radio Italia Live da quando è nato, e lì incontro tanta musica pop e ho la fortuna appunto di lavorare con i più grandi artisti italiani e internazionali. E quindi quello già mi copre completamente il mio bisogno di musica pop. Per il resto poi io mi interesso, come le stavo dicendo, di musica classica, di musica jazz e di altro genere, insomma. Quindi non critico il festival, non le voglio dire che è diventato peggio di prima, le dico che è molto cambiato, che è diventato completamente diverso da come era prima.
Nella sua carriera pluriennale mi può indicare magari il momento più bello e forse anche il momento che l'ha cambiato totalmente la vita e la carriera?
Guardi, sa che faccio fatica a pensare ad un momento preciso. Ci sono state delle fasi nella mia vita. Io quindi, se lei mi chiede il momento, forse magari mi chiede questo. C- ci sono state delle fasi importanti dove per me in alcune fasi è stata più importante la musica pop, in altre è stata più importante la musica classica, in altre la musica jazz. Quindi qualcosa che mi abbia profondamente cambiato c'è sempre, probabilmente ci sarà anche domani, finché io avrò la curiosità di andare a studiare, ad approfondire quelle cose che ancora non ho fatto. Attualmente le dico che la cosa che mi piacerebbe di fare, Covid a parte, perché lo stavo già facendo, il Covid mi ha fermato, quando abbiamo fatto la prima, quando abbiamo realizzato la prima il primo Mediterranean Stars Festival a Malta, anche di lavorare con artisti dell'area araba, insomma, perché io ho curiosità anche verso questa musica, quindi non solo araba, ma la musica del Mediterraneo. Mi piacerebbe molto partecipare ad una nuova identità musicale del Mediterraneo, e questo è quello che sento che adesso potrebbe veramente di molto cambiarmi, e quello che sto attendendo di poter fare, quindi di immergermi nella scena musicale mediterranea con i musicisti del Mediterraneo. Io ripeto, un aspetto della musica che mi coinvolge molto, perché è evidente ormai che i popoli del Mediterraneo si stanno scambiando le culture, e quindi la musica assolutamente deve diventare qualcosa che sia coinvolgente per tutti questi popoli, quindi esprimersi con una propria identità, forse anche nuova.
Pensa che ci sia ancora spazio, o ce n'è nel panorama artistico e musicale moderno, spazio per musica jazz, sinfonica, orchestrale come quella che fa lei?
Guardi, in realtà io questa mattina proprio ci stavo pensando, i musicisti ogni giorno devono provare ad inventarsi un modo per riuscire ad esprimere quello che è la musica in cui credono. Non c'è niente di pronto, non c'è niente di soddisfacente in questo momento perché un genere possa emergere più di un altro. È sempre importante riuscire a produrre il proprio evento musicale attraverso nuove idee. Io, insegnando in conservatorio, sto sollevando questa questione da tempo ai miei colleghi, direttori di conservatori, presidenti o altro, dicendo loro che i conservatori al più presto si devono far carico di produzione eventi, perché quello che manca oggi in Italia non sono né i musicisti, né la voglia di fare musica, né la musica nuova, ma chi produca eventi. Senza gli eventi la musica resta nel cassetto e non arriva alla gente. Quindi oggi come oggi il musicista non è solamente colui che fa musica, ma è anche colui che riesce a realizzare questo ponte fra se stesso e ciò che produce e la gente che deve ascoltare.
Mi riallaccio un po' alla risposta che mi ha appena dato, perché le volevo proprio dire la questione degli eventi dal vivo, che adesso, come lei sa benissimo, li hanno di nuovo, tra virgolette, interrotti per Covid, e forse l'unico modo per ascoltare musica è proprio andare in un teatro dove c'è abbastanza distanziamento e dove si ascolta una musica che può essere diversa dalla musica da club. Secondo lei questa cosa qua, che se una persona, un giovane o anche chi è meno giovane, vuole ascoltare musica deve per forza andare a teatro, può far tornare tra i giovani in auge anche questo movimento musicale?
Ma guardi, in realtà il pubblico ha un grande significato nel risultato di una performance live, perché nella mia esperienza c'è che, a seconda del pubblico che io ho davanti, ho un modo di fare musica che cambia. Per cui c'è una grande interazione energetica, se mi permette questo termine, fra il musicista che si sta esprimendo e il pubblico che sta ascoltando. L'audience è quasi uno specchio di un'immagine che si crea musicale, e quindi la qualità dello specchio è evidentemente importantissima affinché questa immagine si rifletta nel giusto modo. Non so se riesco a farle comprendere il mio pensiero.
Certo.
Per quanto riguarda i teatri contingentati, quindi un teatro di 1000 persone che può avere un pubblico di 400 persone, devo dirle che è qualcosa che a me personalmente raggela un po', per cui è molto difficile fare un concerto di fronte ad una sala semivuota, emozionalmente non è la stessa cosa, e quindi io credo che in questo momento la musica sta provando a sostenersi nonostante le grandi difficoltà, quindi non credo che questo sarà un momento storico per la musica che apporterà qualcosa. No, purtroppo invece a mio parere la musica sta molto perdendo in questo momento, e forse di questo i nostri politici non se ne stanno facendo carico.
Perfetto. Visto che lei di musica ne ha viste e ne ha sentite di ogni, se vuole dirmi più o meno un suo personale giudizio personale sul movimento italiano in generale.
Come movimento cosa intendo?
Nel senso la musica italiana come è messa al 2022?
Ma io non credo che ci sia un unico movimento in Italia, anzi mi sembra molto dissociata la musica. In realtà ognuno fa la propria e la fa con il proprio computer a casa sua. E questo è un po' il dramma della musica che sta avvenendo in questo periodo, in questo momento storico. Quando io iniziavo a muovere i miei primi passi da musicista, di musica se ne faceva in ogni dove, in ogni angolo, c'erano locali, c'era di tutto dove si poteva andare ad ascoltare e suonare. Oggi invece è molto ghettizzata la musica. Ci sono pochissime opportunità e in quelle poche si chiede specificatamente un certo tipo di musica, quindi di libertà espressiva ce n'è veramente poca, quindi siamo molto molto assoggettati al locale dove andiamo a suonare o al teatro piuttosto che all'evento. Molto difficile oggi fare una proposta musicale, molto molto complicato. Si cerca di aderire agli spazi che ci sono e si cerca di sopravvivere. Questa è un po' la sensazione che ho io. Non c'è più, come dicevo prima, libertà. La libertà di espressione musicale non c'è. Quindi si deve provare ad esistere nonostante la grande mancanza, insomma, la grande difficoltà.
Come dicevo prima, anche in questo caso qua mi allego sempre alla sua attuale risposta, perché lei diceva che una volta si suonava la musica in ogni dove ed era il modo per distribuire la propria arte in tutto quello che era. Adesso si usano strumenti diversi, come possono essere i social network. Lei li usa questi strumenti o non li usa per diffondere la propria arte?
Allora guardi, sì, li uso e li rifiuto nel contempo, e purtroppo questa cosa non è positiva. Infatti ultimamente sto cercando di capire se voglio rimanere nei social o li voglio abbandonare, perché è come se il social diventasse non uno strumento per far conoscere la propria musica, ma uno strumento perché questo possa cambiarci al punto di poter essere qualcosa di spendibile. E io non sono così convinto che io abbia così tanta voglia di cambiare rispetto a ciò che sono. Mi rendo conto che i social hanno delle loro dinamiche e delle loro necessità, ma sono, a mio parere, molto spesso distanti da quello che io ho sempre concepito come movimento di creatività. Non credo che i social si esprimano attraverso la creatività o esprimano la creatività o la supportino. Io credo che i social abbiano una loro dinamica che ancora non mi è completamente chiara, e attraverso questa è possibile continuare a fare qualche cosa che sia simile a quello che facevamo prima, ma completamente diverso.
Siamo ormai quasi arrivati alla fine. Con quale artista, regista italiano o straniero le piacerebbe collaborare?
Guardi, io in questo momento ho abbastanza curiosità per una cosa che ancora non ho fatto. Nella mia vita mi è capitato di fare anche pubblicità, musica per la pubblicità, ma non ho ancora fatto musica da film. E quindi credo di avere questa intenzione, quella di provare con se troverò un regista che mi piace, nel senso che abbia delle idee che sono simili alle mie, di fare musica. Però anche qui, cioè fare musica da film, anche qui io dovrei avere la fortuna di incontrare la persona giusta, perché così come è successo, io non, per carità, non sono nessuno, però per far capire il concetto, come è successo a Morricone quando ha incontrato Sergio Leone. Io credo che Morricone genio totale, ma se non avesse incontrato Sergio Leone forse non avrebbe avuto modo di esprimersi per ciò che è stato, insomma. Quindi anche lì non è mai una sola persona che fa la storia, ma sono una serie di eventi e di entità, insomma. Quindi sono in attesa di capire se nel mio destino c'è questa cosa. Lo farei volentieri, però non necessariamente, non per forza. Se capita l'occasione lo farò senz'altro, se non capita farò altro.
Rimaniamo nel tema cinema o serie TV. Cosa pensa di gruppi come, non so, Calibro 35 e Mocadelic?
Guarda, io non sono così, come dicevo ad un suo collega qualche giorno fa, così colto da poter esprimere pareri su ogni cosa. Vivo le emozioni che vive la gente, quindi mi emoziono dove trovo qualche cosa che mi fa ripercorrere probabilmente cose che ho già vissuto, quindi non credo molto nel futuro, nel senso che voglio far comprendere cosa voglio dire con questo. Non credo che nel futuro succederanno cose completamente nuove, credo che nel futuro succederanno cose che in qualche modo sono già successe, ma in evoluzione. Molte volte noi abbiamo visto, rivolgendoci al passato, succedere cose attuali. Quindi, guardi, io sono, le dico, sono appassionato di automobili, sono piccolo collezionista di auto d'epoca, perché è una cosa che mi coinvolge. Ma noi abbiamo visto ultimamente anche la Fiat 500 tornare ad essere attuale in modo completamente diverso rispetto alla 500 degli anni 60, ma rimanere funzionale ad un pensiero, no? E questo è un po' quello che secondo me anche nella musica può accadere. Tante volte io sento brani, musiche, anche canzoni che ho già sentito nel passato, però sono attualizzate da un suono diverso, da un pensiero diverso e da un'energia diversa che è quella che stiamo vivendo attualmente. Io credo che il futuro si sostiene sempre dal passato, quindi alla domanda che lei mi ha fatto io direi che non vediamo mai succedere qualcosa di veramente innovativo se non qualche cosa che abbiamo già vissuto che però prende una nuova veste.
Ultime domande molto veloci, l'ultimo album italiano che lei ha ascoltato?
L'ultimo album italiano?
Sì.
Guardi, io devo deluderla qui. Non ascolto mai album, ascolto dei brani vari, ho un ascolto abbastanza distratto, poi quando c'è qualcosa che mi coinvolge allora è possibile che io vada ad ascoltare il resto, però se lei mi chiede di quali sono gli artisti...
Esatto, se magari c'è un artista italiano che ultimamente le è piaciuto molto.
Ma ultimamente non glielo so dire, so dirle che italiano che mi ha coinvolto sicuramente è Pino Daniele, sicuramente. E se mi parla anche di brani, io credo che i brani che mi sono piaciuti di più in questi ultimi anni sono quelli che ha scritto Raf, Beh, è un mio gusto personale. Poi ce ne sono tanti di artisti che io stimo e apprezzo, Michele Zavrillo, Marco Masini, sicuramente ci sono molti musicisti, che però è sempre necessario, che quantomeno per me è sempre importante, che dietro la musica ci sia un vero musicista e non solo un cantante. Ho bisogno di sentire che la musica che questo cantante sta esprimendo nasce da lui e non è solamente cantata da lui.
Dal punto di vista straniero invece faccio sempre la stessa domanda, quindi artista o brano che le sono piaciuti più negli ultimi anni?
Guardi, ma ultimi cosa intende?
Ma io mi piacerebbe sapere negli ultimi anni, l'ultimo anno sarebbe la cosa migliore, dei recenti diciamo.
Dei recenti, ma guardi, se devo dire la verità, alcune cose di Lady Gaga mi piacciono molto, per cui Ariana Grande sicuramente è un'artista straordinaria che io ascolto. Comunque Lady Gaga e Ariana Grande le direi tra gli ultimi.
Ultimissima domanda, di tutti i brani o dischi che ha ascoltato in tutti questi anni della sua carriera, ce n'è uno che le sarebbe piaciuto, dove le avrebbe piaciuto suonare?
Un disco nel quale io avrei voluto suonare, ma lei parla di musica pop?
No, ma anche musica classica in generale.
C'è un brano che mi coinvolge di più, è il secondo concerto del pianoforte orchestra di Brahms. E sicuramente quello lo avrei voluto suonare e non è detto che lo faccia. Anche perché ho l'idea di far uscire dei dischi sinfonici e non è detto che non mi metta il pianoforte. Per cui se lei mi chiede cosa mi piace di più, le dico il secondo concerto del pianoforte orchestra di Brahms.